Qualche tempo fa ho parlato con il fratello Jim Lines, sapete che si è trasferito negli Stati Uniti e trasferendosi negli Stati Uniti ha cercato per un po' di tempo una chiesa dove inserirsi, come è giusto che sia, ogni credente dovrebbe avere la sua chiesa, dovrebbe avere il suo riferimento e a un certo punto ha trovato questa chiesa che gli ha lasciato qualcosa di speciale sul cuore, sono membri adesso di quella chiesa. Una piccola chiesa, come dice lui, sono solo 3.000 credenti, 3.000 solo i credenti, poi ci sono anche altri. Una cosa lo ha particolarmente colpito. Quando ha parlato con i pastori, gli anziani responsabili della chiesa, a lui e a sua moglie, che sono stati missionari in Italia per 52 anni, sottolineo, missionari in Italia per 52 anni, convertiti da più di quel tempo, si sono sentiti dire questa cosa. Noi abbiamo un'abitudine in questa chiesa. La nostra è una chiesa particolare. Noi siamo come una nave da crociera. Sulla nave da crociera c'è l'equipaggio, cioè tutti quelli che sono impegnati a fare qualcosa, poi ci sono i passeggeri, quelli che salgono, stanno lì, si siedono, stanno bene, si rilassano una, due settimane, poi scendono e ne salgono altri. Poi, una volta, le navi venivano assalite dai pirati. I pirati non hanno niente a che fare con quella nave. Vengono solo dentro per portare via, distruggere, vengono per smantellare, hanno i loro motivi, in genere non gli importa nulla né dell'equipaggio né dei passeggeri né della nave. E poi ci sono i clandestini. I clandestini sono quelli che salgono, non si fanno mai vedere, ci sono, non si fanno mai vedere, approfittano del passaggio, cercano di star bene il più possibile e poi scendono senza ringraziare nessuno del passaggio e se ne vanno. Questi pastori hanno detto: noi qui non vogliamo né clandestini, né passeggeri, né pirati. Qui ci sono solo membri dello staff, solo persone che vogliono impegnarsi, ognuno di queste persone ha un suo ruolo, un suo spazio, un suo posto, un suo impegno. Qui non ci sono, e lo hanno ripetuto, clandestini, pirati o passeggeri. Non li desideriamo, non li vogliamo e se li scopriamo gli chiediamo gentilmente di andarsene. Mi ha fatto molto riflettere questa cosa quando Jim me l'ha raccontata, perché ha molto a che fare con la nostra vita come credenti. Lo so che non vi racconterò oggi pomeriggio delle cose molto comode, ma sono tranquillo e sereno perché non sono parole mie. Ho pregato molto per questi incontri, ora ve lo posso dire. Ho pregato per ciascuno di voi, ho pregato, anche se non vi conosco, personalmente tutti. Ho chiesto al Signore di darmi la sua parola, non la mia parola, di darmi una parola di incoraggiamento, di edificazione, la sua parola. E l'obiettivo è questo. Paolo, quando ha scritto a Tito, aveva un solo obiettivo: che i credenti crescessero nella fede, nella conoscenza della verità e, come abbiamo visto, fossero attaccati alla parola di Dio, conformi alla parola di Dio, dedicati con cura a fare le buone opere. I membri di una nave da crociera. I membri della Chiesa sono questi. I membri della Chiesa hanno ognuno un loro posto. I membri della Chiesa sono il corpo di Cristo. Ogni membro del corpo ha un suo compito. Stiamo studiando questa epistola che è molto interessante e molto importante perché ha l'obiettivo, lo Spirito Santo ha questo obiettivo, di insegnare ai credenti che la Chiesa non è un club, la Chiesa non è un posto dove andare e star bene. La Chiesa sono io, la Chiesa sei tu. Se la Chiesa non funziona, se la Chiesa non ha amore, se la Chiesa... sono io che non funziono, sono io che non ho amore. Dio ci vuole conformi alla sua parola. Abbiamo visto stamattina, cosa vuol dire? Conformi, uguali, simili. Perché? Perché noi dobbiamo portare gloria a Dio. Abbiamo già detto questo. Ma andiamo avanti. Cosa rispondiamo a questa domanda? Il mondo ci guarda. Cosa vede? Vede in me un credente innamorato della parola di Dio? Vede in me un credente pronto a lasciarsi usare dal Signore? Vede in me un credente umile, santo, giusto? Oppure, come abbiamo detto stamattina, ieri, persone che parlano di una certa verità, poi si comportano in un altro modo. Acan, vi ricordate Acan? Ai tempi dell'Antico Testamento? Acan era un uomo importante nel consiglio di Israele. Conosceva molto bene qual era la volontà di Dio. A un certo punto cosa ha fatto? Non l'ha fatta. Sapeva che cosa doveva essere fatto e non l'ha fatto. E il Signore a un certo punto ha messo una barriera, un paletto. Ha fermato Acan e tutti quelli come lui. Siamo pieni di profondità spirituale o vuoti? Profondità spirituale vuol dire persone che crescono, persone che si impegnano ad amare il Signore, persone che non sanno solamente l'elenco dei libri dalla Genesi all'Apocalisse, ripetuti a memoria, velocemente, in 27 secondi e 2, tutti i libri della... Non è questa la conoscenza che vuole il Signore. La conoscenza che vuole il Signore è qualcosa di diverso, lo vedremo fra poco. Non vuole il Signore persone che sono riempite di dottrine umane, magari sentite, ascoltate da altri, scaricate da internet, imparate a memoria e scodellate ad altri. Oppure persone che non hanno ancora perso questa sorta di sindrome dei Galati. La conoscete la sindrome? I Galati avevano un problema, conoscevano la parola di Dio, ma volevano mettere insieme la fede alla tradizione. Ah, tu non puoi essere un credente se prima non sei un ebreo. E Paolo, mi immagino Paolo, no? Il suo sangue ha incominciato a bollire finché ha scritto determinate cose anche molto pesanti. Mi meraviglio, mi immagino Paolo nella sua stanzina che scrive: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui, notate, colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Passati da qualcuno a qualcosa. Noi corriamo il pericolo. Quando il Signore non ci cambia, non ci trasforma continuamente, noi corriamo il pericolo di diventare, come dicevo ieri sera, dei beati increduli. Crediamo di essere beati, ma non lo siamo. E ci sono alcuni che vi turbano. Paolo sta dicendo: ma perché vi lasciate turbare? Perché vi lasciate portare via? Se vi lasciate portare via, vuol dire che non siete ancorati. Vuol dire che basta poco a portarvi via. E questo è un problema. Coloro che vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Il mondo ci guarda. Cosa vede? Il mondo ha bisogno di sentinelle della verità, testimoni della verità. Abbiamo visto che la verità, testimoni della verità, sono coloro che sono figli di Dio. Coloro che ascoltano la parola del Signore, coloro che la ricevono questa parola, che entra nel loro cuore, che giorno dopo giorno allargano le loro radici. Arrivano le difficoltà, arriveranno le difficoltà. Parlo soprattutto ai più giovani. Arriveranno le difficoltà. Se non siete carrozzati, se non siete fortificati, se non siete pronti, prenderete delle sberle che vi porteranno via. Dubiterete della fede, dubiterete di Dio, dubiterete della parola di Dio. Incomincerete a pensare che il Signore non è esattamente quello che... Incomincerete a dire, Signore, ma perché a me? Sentinelle. Le sentinelle sono coloro che sono state messe lì per salvaguardare, per fare la guardia a qualcosa. Per non... E le sentinelle devono stare sveglie. Ricordo, io non ho fatto il militare, ma amici miei me l'hanno raccontato, che spesso e volentieri alcuni comandanti di notte andavano a vedere se le sentinelle facevano il loro lavoro. E alcune volte questi ragazzotti giovani si addormentavano. Il comandante non era mica molto contento, si facevano delle settimane in cella di rigore. Qualcuno qui può spiegarci che cosa sono le celle di rigore. Perché la sentinella era doppiamente responsabile, mentre gli altri soldati potevano dormire e riposare, la sentinella no. Quante volte nella parola del Signore noi troviamo l'indicazione vegliate? Vi ricordate questo termine? Vegliate. Cioè state svegli, state attenti, fate la sentinella. Fermi e saldi nella dottrina. Ma la dobbiamo conoscere la dottrina, dobbiamo conoscere la parola di Dio. Fermi e saldi. Oggi più che mai a me piace tantissimo leggere, non solo per il servizio che faccio, ma anche prima. Ho sempre letto moltissimo. Vi posso assicurare che purtroppo non tutti i libri che vengono scritti contengono delle buone cose. Dobbiamo stare molto attenti. Ma come faccio io a comparare se una cosa è buona o se non è una cosa buona? Come faccio a discernere se una cosa è buona o non è buona? Devo avere un metodo di riferimento, un paragone, un punto saldo e fermo. Questo punto saldo e fermo è la parola di Dio. Vi posso assicurare che non tutto quello che c'è scritto nella parola di Dio mi piace. Perdonatemi, ve lo devo confessare. Ci sono alcune cose che non mi piacciono. Immagino che anche a qualcuno di voi non piacciono alcune cose. Però la parola di Dio mi hanno insegnato, e questo vi trasmetto, abbiate pazienza, che la parola di Dio non si discute, la parola di Dio si ubbidisce. Fermi e saldi nella dottrina significa questo. Noi abbiamo bisogno, oggi più che mai, di uomini e di donne che siano fermi, che sappiano quello che stiano che stanno facendo. Uomini e donne che, come dice l'Apostolo Paolo, io so chi è l'architetto, io so chi ha scritto determinate cose, io so chi ha dato indicazioni. A volte noi credenti siamo un po' come quei costruttori che iniziano un'opera e poi incominciano a fare le varianti in corso d'opera. Il buon Alberto sa di che cosa parlo. Incominciamo a costruire una cosa, poi la piantiamo lì, ne facciamo un'altra. La nostra vita è secondo le indicazioni di Dio, però a un certo punto vogliamo fare di testa nostra il fondamento. Guai, guai. L'indicazione è precisa. Ciascuno badi a come ci costruisce. Non è una parola semplice questa. Non è una parola facile da accettare. A un certo punto, il Signore, parlando agli uomini che stavano costruendo il tabernacolo, dice, vedi di fare le cose esattamente come te le ho indicate. No, ma sai, Signore, sì, la parola di Dio dice questo, però sai, oggi i tempi cambiano, oggi bisogna essere... Il peccato è peccato. Peccato è tutto ciò che Dio non pensa, peccato è tutto ciò che Dio non fa, peccato è tutto ciò che Dio non dice. Possono passare i secoli, ma il peccato è peccato. Non possiamo chiamarlo in un altro modo, non possiamo essere politicamente corretti, adesso va di moda questa parola, mi piace tanto, politicamente corretti, no? Allora chiamiamoli sbagli, chiamiamoli debolezze. Il Signore un giorno ti chiederà conto, mi chiederà conto di come io ho ascoltato e di come ho messo in pratica. Il politicamente corretto per un credente è un abominio per il Signore, perdonatemi la frase forte, un abominio. Guarda come costruisci sul fondamento. Il fondamento è il Signore, il fondamento è la sua parola, il fondamento è la dottrina, la conoscenza, la relazione con Lui, l'amore che noi dobbiamo avere con Lui. E poi ti dice, hai la parola in mano, vai avanti, hai la parola. A volte mi capita di lavorare con i più giovani e dico, ma io non so come comportarmi in questa cosa. Beh, guarda, hai tre fantastiche possibilità. La prima, hai la parola di Dio. Ma nella parola di Dio non c'è scritto tutto. La seconda, c'è lo Spirito Santo. Ci crediamo allo Spirito Santo? C'è scritto che lo Spirito Santo ci guida, ci illumina, ci conforta, ci incoraggia, ci sostiene, ci sgrida? È scritto questo? Io non so voi, ma io ho un grosso problema. A volte non ci credo. Voi direte, adesso ma che cosa stai dicendo, Enrico? Sì, perché quando nella mia vita, io non do ascolto allo Spirito Santo. Io sto dicendo, Signore, non ci credo. E in più il Signore ci ha dato una terza benedetta, un terzo benedetto strumento, i nostri fratelli anziani maturi che ci sono intorno, i nostri conduttori, coloro che sono già passati per quella valle di lacrime che ci aspetta, coloro che hanno già avuto quei problemi, quelle difficoltà, coloro che hanno picchiato la faccia contro determinate cose e che possono darci un consiglio per evitare e che ci dicono fai le cose così perché quello è il modo in cui il Signore vuole che tu fai le cose. Non potremmo dire Signore io non lo sapevo. Il Signore non lascia i suoi ignoranti, ha dato tutta la sua parola, tutta la verità è lì pronta per noi. Noi dobbiamo decidere, vogliamo essere conformi o vogliamo fare di testa nostra? Dobbiamo solo decidere. Ogni giorno noi possiamo decidere. A volte può capitare che non siamo in grado di fare determinate cose. Allora abbiamo la possibilità di metterci in preghiera e di dire, Signore, non so cosa fare. Illuminami. Quante volte in certe situazioni mi è capitato. Illuminami, Signore. Senza di me non potete fare nulla. Leggiamo adesso quello che il Signore ci dice in Tito, capitolo 2, versetto 1. Facciamo un po' di, esercizio pratico. Una premessa. All'epoca, ai tempi di Paolo, gli uomini diventavano maturi intorno ai 35-40 anni. Qui li chiama vecchi, ma dobbiamo intenderci che cosa si intende per vecchi. Oggi, nella nostra società, i vecchi sono coloro che hanno passato gli anta più volte, quindi 50, 60, 70, sono i vecchi. All'epoca, i vecchi erano i quarantenni. Francesco e tanti altri che hanno 40 anni, mi dispiace, e però una brutta notizia anche per le sorelle, vale anche per voi. Le vecchie, di cui si parla qui, sono le quarantenni. Non abbiatene a male, non sono io che l'ho deciso, è che all'epoca, purtroppo, morivano un po' presto. E quindi a 40 anni... Allora, quando Paolo parla di uomini maturi o di donne mature, sta parlando di queste persone. Con questa premessa necessaria, ricordiamoci che qui poi Paolo fa un'altra cosa molto bella. Ne ha per tutti. Non c'è nessuno che scappa. E a tutti Paolo, da parte del Signore, ha delle indicazioni precise su come essere praticamente cristiani, su come essere quello che Dio vuole, e incomincia. Ma tu, vi ricordate stamattina che ci siamo lasciati qui, ma tu, Tito, esponi, mostra le cose che sono conformi alla sana dottrina. Quali sono queste cose? Tante volte ci domandiamo, quali sono queste cose? No? E facciamo i finta di niente, quelli che, non lo so, quali sono queste cose? La parola lo dice, i vecchi siano sobri. Tanto per darvi un'idea, la parola sobrio ha un opposto che è disagiato, un opposto che è trasgressivo, dissoluto. Ecco, il credente maturo deve essere sobrio, non trasgressivo, non dissoluto, sobrio. Poi dice dignitosi. Che bella questa parola. Dignitosi significa coerenti, conformi alla dignità di cui sono portatori. Qual è la dignità che noi abbiamo? Siamo figli di Dio. Dignitosi. Quando la gente ci guarda, dice, guarda, quello è un figlio di Dio. Succede così, la gente vi ferma per strada e dice, tu sei un figlio di Dio, vero? Succede questo? Noi sorridiamo, ma perché non succede questo? Dignitosi. Una dignità. Non solo all'interno della casa, della famiglia, della chiesa, del lavoro. Dignitosi. Assennati. Pieno di senno. Pieno di buon senso. Pieni, come si diceva ieri sera, delle cose di Dio. Assennato. Pieni delle cose di Dio. Come si fa a essere così? Come si fa a essere così? Senza di me non potete fare nulla. Signore, io non sono assennato, aiutami. Signore, io non sono sobrio, aiutami. Oh, quante cose cambierebbero nella nostra vita se spendessimo più tempo nella preghiera, nel chiedere al Signore queste cose. Il Signore non si offende se noi andiamo da Lui e diciamo, Signore, io non sono sobrio, non sono dignitoso, aiutami. Aiutami tu, che il tuo Spirito Santo mi aiuti, mi sostenga, mi rinforzi. Sani nella fede. Abbiamo sentito ieri, sani nella dottrina, sani nella fede, stavolta lo sentiamo ancora. Perché Paolo continua a riprendere questo aspetto? Sani nella fede vuol dire che siamo attaccati alla parola di Dio, fermi, che non ci muoviamo da lì, non c'è niente, nessuno. Sano è chi non è contaminato, sano è chi non è malato. Dice, bella scoperta. Cosa vuol dire essere sani nella fede? Ve lo siete mai chiesti? Sei sano nella fede? Sano nella fede vuol dire che quello che io credo è quello che mi è stato insegnato, è quello che io ho accettato, ricevuto, assimilato, ed è quello che trasmetto agli altri. Sani nella fede, sani nell'amore. Quale amore? Come si fa a essere sani nell'amore? Quale amore? L'amore di Dio. Paolo aveva ricevuto qualcosa e lo dava. E c'è un bellissimo esempio che mi piace fare, una L. Quello che ricevo da Dio lo do. Cosa abbiamo ricevuto da Dio? Facciamo un piccolo sondaggio. Tocca a voi, così ci teniamo svegli. I cappelletti erano troppo buoni. Grazie Signore per la sorella che li ha preparati. Ma abbiamo qualche problema poi di gestione. Perdonatemi se oggi pomeriggio faccio un po', non il giullare, non mi permetterei mai, però un po' di... Che cosa abbiamo ricevuto da Dio? Non avete ricevuto niente? Amore? misericordia, pace, la salvezza, la vita, il perdono. Tutte queste cose ce le teniamo per noi? O possiamo dare agli altri? Possiamo dare agli altri, dobbiamo darle agli altri. Di quale amore siamo stati amati? Quanto siamo stati amati? Ah, ma quel fratello non lo posso perdonare. Me l'ha fatta troppo grossa, ma soprattutto è la terza volta che me la fa. Ma quante volte il Signore mi ha perdonato? Quante volte il Signore è venuto da me? Quante volte io sono andato a chiedere il suo perdono? Quante volte il Signore mi ha ripreso in casa quando io sono scappato di casa? E io sono pronto a negare il perdono? Quanto rancore ci teniamo dentro? Sani nell'amore, che cosa vuol dire? Noi dobbiamo essere concreti, fratelli e sorelle. Dobbiamo scriverci queste cose e sotto ognuna di queste cose scrivere che cosa vuol dire per me. Perché se sta scritto qui, non serve a niente. Se non entra nel mio cuore, non mi cambia la vita, non serve a niente. Sani nella pazienza. Cosa vuol dire sani nella pazienza? Oh, Mosè era un uomo molto mansueto. Ma io non sono Mosè. Qual è il contrario della pazienza? Secondo la parola di Dio, attenzione. Qual è il contrario della pazienza? Non è l'impazienza, sapete? La pazienza di cui parla la parola di Dio è qualcosa di diverso. È sapere, aspettare i tempi di Dio. Ah, Signore, io vorrei fare questo. E il Signore ha un semaforo. Lo conoscete il semaforo del Signore? Ha tre colori. Verde? Ok. Ti concedo quello che hai chiesto. Giallo? Aspetta. Rosso? Non è per te. E noi, Signore? Giallo? Aspetta. Sani nella pazienza. Cioè, c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per ogni cosa. Questo è per gli uomini maturi, eh. Abbiamo solo affrontato gli uomini maturi. A questo punto, come uomini maturi, ne abbiamo prese di sberle, ci sediamo, abbiamo detto che dobbiamo fare l'elenco e non basta sapere che questa cosa c'è. Che è lì. Dobbiamo dire, Signore, quanto sono lontano da ognuna di queste caratteristiche? Dobbiamo metterci in ginocchio e dobbiamo dire, Signore, io voglio cambiare. E tu mi devi aiutare, perché tu l'hai promesso. Tu hai detto che tu mantieni le promesse, tu hai detto che lo farai, tu hai detto che sei vicino a me, tu devi venire a darmi una mano, perché io da solo non lo faccio, non sono capace. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto una cosa del genere? E se non l'abbiamo ancora fatta, perché non lo facciamo? Che cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che il mondo corrompa la nostra mente? Stiamo aspettando che noi diventiamo quello che il mondo vuole? O il nostro nemico vuole? Allora non saremo più sentinelle. Allora non saremo più la gloria del Signore. Non saremo più utili a quello che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Non serve a niente se abbiamo ascoltato questo messaggio per l'ennesima volta e non abbiamo deciso di fare niente. Non serve a niente, perdonatemi la franchezza. Dobbiamo prendere dei seri impegni davanti al Signore, dobbiamo agire. Paolo, il senso di questa epistola è: sai queste cose? Falle, falle. Altrimenti non serve a niente. È l'ennesima, come dicevo ieri sera, l'ennesima bella predica che abbiamo ascoltato. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità. Un comportamento conforme a Dio. Com'è Dio? Santo, giusto, amorevole, benigno, misericordioso. E aggiungiamo fedele, e possiamo aggiungere tante altre cose. Un comportamento non è mai qualcosa che deriva da un momento, da un sentimento. Il comportamento è qualcosa che scaturisce da qualcosa in cui io credo. E quello che io credo è frutto di anni di fede. Le donne mature abbiano un comportamento conforme a santità. Non siano maldicenti. Che cos'è la maldicenza? Credo che lo sappiamo tutti. E dire male di qualcuno. Noi abbiamo un problema, sapete, con questa parola. Paolo, scrivendo ai Romani, è un imperativo, un bellissimo versetto quello per me. Dice: ama il tuo fratello in una maniera smisurata e rendigli il doppio dell'onore. Facciamo così con i miei fratelli, le mie sorelle. Che amore stiamo dando agli altri? Se noi non curiamo la nostra relazione con Dio, quello che uscirà, il comportamento, sarà qualcosa che è molto umano, è molto sentimentale. Oggi c'è, domani non c'è. Alla prima occasione vengono fuori quello che lei mi ha fatto, quello che lui mi ha fatto, 35 anni fa, alla faccia del perdono che il Signore ci chiama a vivere. Non siano maldicenti, né dedite a molto vino. Qui è chiaro che non si riferisce solo al vino nel senso vero e proprio, cioè a quel tempo anche le donne bevevano. Era più aveva un senso di proprio di non essere disagiate, comportamenti strani, cose dipendenze. E poi c'è una cosa che io auguro a tutte le mie sorelle mature: siano maestre del bene. Siano maestre del bene. Come si fa a diventare maestra? C'è un impegno, c'è una chiamata. Maestre di che cosa? Del bene. Qual è il bene? Le cose di Dio. Maestri sono coloro che insegnano, autorevoli, non autoritarie, maestre del bene. Perché devono fare questo? Per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli. Stiamo parlando delle giovani adesso. Le giovani che devono essere sagge. Ma di quale saggezza stiamo parlando? La saggezza che viene da Dio. Come si fa a essere sagge da Dio? Ritorniamo alla parola, ritorniamo alla dottrina, ritorniamo alla relazione con Dio. Caste. Diligenti nei lavori domestici. Oggi le nostre giovani sorelle non amano molto i lavori domestici. Però andiamo avanti perché non mi voglio soffermare qui. Buone, sottomesse ai loro mariti. Attenzione, perché poi arriviamo al dunque. Perché devono avvenire queste cose? Perché queste sorelle devono essere in questo modo? Notate cosa dice l'Apostolo Paolo. Perché la parola di Dio non sia disprezzata. Care sorelle, se voi non vi comportate in questo modo, secondo la parola di Dio, non secondo la parola di un uomo, secondo la parola di Dio, voi contribuirete a fare in modo che la parola di Dio sia disprezzata. Oppure giriamola in questo modo. Contribuirete a fare in modo che la parola di Dio non sia apprezzata. Perché la parola di Dio viene apprezzata? Perché la gente vedrà, questi sono anche qui comportamenti, atteggiamenti, interiori prima ed esteriori fuori. La gente vedrà che le sorelle, le figlie di Dio, sono diverse dalle altre donne. Noi siamo diversi. Io mi ricordo quando ero giovane, non mi piaceva questa cosa, non volevo sentirmi diverso. E così non ero né carne né pesce. Ma la parola di Dio qui dice una cosa molto chiara, è molto forte, è lapidaria, è la parola di Dio che mi inchioda al muro e mi dice: vuoi che la parola di Dio sia disprezzata? Comportati così. Vai in giro con delle minigonne mozzafiato, vai in giro con... fai quello che vuoi, non essere sottomessa a tuo marito. Segui il mondo, ma ricordati che la parola di Dio, la parola di Dio, non sarà apprezzata. E tu ne sei la causa. È triste che la parola di Dio sia calpestata in questo modo. Perché vogliamo essere come gli altri, vogliamo avere la nostra vita, vogliamo avere i nostri comportamenti. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi. Oi. Qui abbiamo un grosso problema. I giovani saggi. È una contraddizione in termini? Più o meno. Però la parola di Dio dice, esorta. Mi piace, noi di solito ci fermiamo sulla seconda parte. Esorta i giovani a essere saggi. No, io invece mi fermo da un'altra parte, vado all'inizio e dico, tu Tito, tu che conosci, che sai, che sei carrozzato, che hai la parola di Dio nel cuore, devi essere un esempio, devi essere un modello, esorta, incoraggia i giovani a essere saggi. Non è che i giovani sono già saggi, lo diventeranno. Fai di tutto per esortarli, incoraggiarli, dagli l'opportunità. Esorta. Esorta i giovani, non andate in vacanza con i vostri amici, andate ai campi, possibilmente a Maranata, non è un messaggio pubblicitario. È così bello la mattina. Io veramente ho un godimento particolare nel Signore quando vedo la mattina i giovani sparsi per tutto il centro di Maranata con la Bibbia aperta che leggono e pregano. Non ha prezzo una cosa del genere. Non ha prezzo. È qualcosa di meraviglioso vedere i giovani con in mano la Bibbia aperta, che leggono e che pregano. Avrebbero potuto andare a Saint-Tropez, a Tortoli, avrebbero potuto andare in tanti altri posti, invece hanno scelto di venire lì, hanno scelto di farsi una settimana ad ascoltare la parola di Dio. E lo stesso vale per Poggio, lo stesso vale per Isola, lo stesso vale per Ispica, lo stesso vale per Betel. Non c'è concorrenza tra di noi, anzi, guai. Questo è l'esortare che noi dobbiamo fare. Esorta i giovani a essere saggi. Non lo diventeranno dall'oggi al domani. Dagli le opportunità. Trova degli impegni, delle attività da fargli fare per crescere. Studia, falli studiare dal punto di vista spirituale. Guidali, esortali, significa proprio questo. Aiutali, aiutali nel cammino. C'è bisogno della saggezza, c'è bisogno che i giovani ricerchino la saggezza di Dio. E poi, attenzione, l'apoteosi. E qui Tito sarà sentito un attimino il freddo sulla schiena. Non so se vi è mai capitato di sentire il freddo sulla schiena. Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, questa è la parola di Dio, non ci si sposta né a destra né a sinistra, dignità, tu sei un figlio di Dio, sei un servo di Dio, un linguaggio sano, oh quanto abbiamo bisogno come credenti di recuperare un linguaggio sano, che brutto quando il nostro linguaggio è simile a quello del mondo, non c'è differenza, usiamo gli stessi termini. Io ricordo qualche anno fa la carissima sorella Anna Moretti che a un campo Poggio Bertini sconvolse il branco di tutti gli adolescenti, ragazzi adolescenti presenti andando a, qualcuno se lo ricorda, andando a spiegare il significato di ogni singola parola, e non si era fatto il problema di usare proprio gli stessi termini che usano i giovani oggi. Linguaggio sano. Anche in questo noi siamo chiamati a fare la differenza. Linguaggio sano, irreprensibile. E qui dice il motivo per cui deve avvenire questo: perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Vuoi essere come il mondo? Fallo. Sappi che Satana sarà molto contento di questo. Ti comporti in un certo modo, la gente non apprezzerà Dio. Parli, vivi e ti comporti in un certo modo, sappi che Satana si leccherà i baffi. Lo devi sapere però. E un giorno il Signore te ne chiederà conto. Non possiamo mentire davanti al Signore, non potremo mentire, ma sai Signore, ero insieme ai miei amici, volevo essere bravo, bello come loro. Quante volte l'ho fatto? Affinché l'avversario resti confuso. Cioè, l'avversario resti confuso. Dice, ma questi sono dei fuori quota, sono dei figli di Dio, sono dei credenti, dei figli di Dio. Esorta i servi, e questa è una frase, è una cosa molto forte. Vi ricordo che a quei tempi la maggior parte dei credenti erano schiavi. Qui la parola è tradotta servi, ma il significato è schiavi. Noi dobbiamo sapere che, ripeto, a quei tempi la maggior parte dei credenti erano schiavi. E gli schiavi non è che facevano dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, settimana di ferie a Pasqua e Natale e 3 settimane di ferie ad agosto. No, non funzionava così. Erano non solo lavoranti tutta la settimana, erano maltrattati, vilipesi, e se facevano qualcosa di male, il padrone era subito pronto a malmenarli. Allora, notate lo schiavo credente come doveva essere. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta. Questo versetto non fa altro che richiamare quell'altro che abbiamo visto all'inizio del capitolo 2. Esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Esponi le cose di Dio. Come si espongono le cose di Dio? Vivendo così, in questo modo. Una mansuetudine che non è la nostra, è quella di Dio. È una pazienza che non è la nostra, è quella di Dio. È un amore che non è il nostro, è quello di Dio. È un perdono che non è il nostro, è quello di Dio. A non derubarli, ma a mostrare sempre la realtà perfetta. Perché? Ecco che arriva la terza mazzata. Per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Vogliamo onorare in ogni cosa la dottrina di Dio? C'è un solo modo, si chiama ubbidienza. Ubbidienza. Costa, è impegnativo. C'è un prezzo da pagare. Queste cose comportano un prezzo. Non è semplice, non è facile. Ma col Signore si può. Il Signore opera miracoli nelle nostre vite. Vuole ancora compiere miracoli oggi. Saltiamo poi al capitolo 3. Quella parte centrale l'abbiamo già vista questa mattina. Ricorda loro, sta parlando a tutti i credenti, che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità. Qui abbiamo oggi un problema. È difficile essere soggetti ai magistrati e alle autorità, vero? Però non dobbiamo mai trascurare una cosa importante. Se è vero, come è vero, che Dio ha tutto sotto controllo, è vero che Dio ha tutto sotto controllo? È vero che nulla accade senza che Dio lo voglia? Allora anche i nostri politici sono lì. È forte la frase che sto per dire. Anche i nostri politici, anche i peggiori, anche i tiranni sono lì perché Dio lo ha permesso. C'è un motivo, forse non lo capisco, non lo capirò nella mia vita, ma c'è un motivo. c'è un motivo. Certe cose nella nostra vita non sempre hanno una spiegazione. La divisione da un caro, la divisione in una chiesa, sono cose che non ci piacciono, non vorremmo mai. Ci danno tristezza, ci tolgono la gioia, l'energia, lo zelo. Però tutto è sotto il controllo di Dio. È una promessa meravigliosa che mi dà forza, mi incoraggia, mi dice vai avanti, non ti preoccupare. Pronti a fare ogni cosa buona. E qui andiamo al Signore Gesù. Cosa vuol dire essere pronti a fare ogni cosa buona? Chi capisce qualcosa di informatica sa che ci sono nel mondo dell'informatica dei server dedicati. Server dedicato sono quelle macchine che sono dedicate solo ed esclusivamente a fare una determinata cosa, a fare da archivio. Nessuno ci può entrare per fare altro. Dedicati, come dice qui l'Apostolo Paolo, significa che noi siamo chiamati non per fare la nostra vita, siamo dei credenti dedicati, un po' come quelle macchine, a fare qualcosa di particolare. Abbiamo un esempio meraviglioso, Signore Gesù. Ho scritto questi versetti per darci un'indicazione. Il Signore Gesù che ha fatto ogni cosa. Tutti hanno visto la luce del Signore splendere nelle tenebre. La sua luce è stata dedicata a risplendere le tenebre. Lui è stato dedicato come testimone per rendere testimonianza alla luce. Sapete, il Signore non aveva bisogno di venire sulla terra. Non aveva bisogno di scendere sulla terra. Non aveva bisogno di farsi vedere e mostrare al mondo. Non aveva bisogno di essere accettato o riverito. Non aveva bisogno di andare a finire su una croce. Ma lo ha fatto. Per ubbidienza. Scusate. Ho toccato il... Dalla sua pienezza, cioè dalla sua aderenza a Dio, alla sua parola, noi abbiamo tutti ricevuto grazia su grazia. Gesù ha operato esattamente come ha fatto il Signore Gesù, come ha fatto suo padre. C'è questo bellissimo versetto in Giovanni 5. Immaginate il Signore Gesù che nella sua vita tutti i giorni guardava al Padre e vedeva il Padre compiere determinate cose, poi nella vita di tutti i giorni faceva quelle cose. Tanto vedeva fare, tanto faceva. Tanto vedeva agire, tanto agiva. C'era proprio una coerenza tra quello che Dio Padre faceva e quello che Dio Figlio faceva anche lui. Noi siamo chiamati esattamente a questo. Dedicato alle opere buone è proprio questo. Certa è questa affermazione, dice Paolo, spinto dallo Spirito Santo. E voglio che tu insista con forza. Cioè, martella su queste cose. Perché quelli che hanno creduto, andate avanti voi a leggere, abbiano cura di dedicarsi opere buone. Allora sta dicendo, abbiano cura. Cosa vuol dire avere cura? Mamme, voi lo sapete bene, mamme o nonne, lo sapete bene, cosa vuol dire prendersi cura dei vostri figli? Fare attenzione, poi seguirli, educarli, poi nutrirli, poi è facile fare tutto questo? Sentivo la Eleonora, la figlia di Patrizia, no? Che si alza all'una di notte. È comodo alzarsi all'una di notte per allattare il proprio figlio? È una mamma, è dedicata al suo figlio. È lo stesso concetto, sapete. Dietro all'essere dedicati alle buone opere, non c'è la tranquillità, la serenità, uno svago. C'è un impegno, c'è una forza. Ma attenzione perché dice, l'Apostolo non dice... Nicolas, se ti viene bene, fallo. Se ti senti... mi fa venire il sangue gelato quando sento queste cose. No? Se ti senti, fallo. Questo versetto cosa dice? Dice, Paolo a Tito: Tito, se trovi qualcuno che vuole farlo, poi se non lo fanno... Certa è questa affermazione, questa è la parola di Dio, non è un uomo che sta parlando, e voglio che tu insista con forza, della serie ti prendo per qua e ti sollevo, perché quelli che hanno creduto in Dio non devono dormire, dormono quelli che non sono la sentinella, dormono quelli che vanno in perdizione, dormono quelli che hanno girato le spalle alla parola di Dio. I credenti, quelli che hanno creduto in Dio, devono avere cura, c'è un impegno preciso, non una volta ogni tanto, no? Avete mai visto le mamme part-time? Un giorno sì, un giorno no. Io non ho visto mia moglie fare questo, anch'io come padre non ho fatto questo. Notate, abbiano cura di dedicarsi. È molto bella questa parola. Dedicarsi deriva da dedizione. La dedizione è quando tu sei dedicato in modo speciale. C'è una passione, c'è un desiderio forte di fare quello. Abbiano, notate come Paolo ha costruito la frase per lo Spirito Santo. Abbiano cura di dedicarsi, cioè carica molto. Non dice alle opere buone, alle opere buone. Abbiamo visto, quindi, che c'è una compenetrazione tra la fede e le opere. C'è questa compenetrazione. Hai creduto? Devi fare. Un albero deve fare. Tante volte abbiamo sentito questa cosa. Ma cosa significa per me nel concreto? Stasera, quando andrò a casa, che cosa significa che io ho fede e sono chiamato a fare qualcosa? Cosa significa nel concreto che io mi devo dedicare alle opere buone? Cosa significa? Qual è il programma di questa settimana per compiere le opere buone? Perché se non siamo concreti, abbiamo detto che il messaggio ci vola 6.000 chilometri alti, vediamo la scia dell'aereo 6.000 metri sopra di noi, e poi sparisce e noi torniamo come quell'uomo che si stava guardando nello specchio, si vede com'è, si gira e dice: vabbè, oggi sta bene così. La tua fede senza le opere non ha valore, non ha valore. Paolo va avanti e dice al versetto 3: sapete perché vi ricordo queste cose? Ricordo Tito, perché anche voi un tempo, c'era un prima, eravamo insensati, senza senso, vuoti, ribelli, prima eravamo traviati sono fuori strada, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri. Vivevamo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi, ci odiavamo gli uni gli altri. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Gesù, sta parlando di Gesù, del Signore Gesù, quando Lui si è manifestato, è entrato nel nostro cuore, ci ha salvati non per quello che noi abbiamo fatto, per le opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Siamo stati rinnovati dallo Spirito Santo? Che cosa vuol dire per noi essere rinnovati dallo Spirito Santo? Paolo scrive ai Romani, capitolo 12, dice: il rinnovamento della vostra mente. È quello che abbiamo visto ieri e stamattina. Il Signore Gesù, attraverso la sua parola, ci cambia, ci rinnova. Perché se siamo come ieri, siamo peggio di ieri. Perché vuol dire che l'azione di quel giorno nella nostra vita da parte dello Spirito Santo non è andato a buon fine. Ma voi credete che lo Spirito Santo non ha la potenza di lavorarci? Certo che ce l'ha la potenza, ma noi possiamo impedire allo Spirito Santo di lavorare nei nostri cuori e nelle nostre menti. Noi possiamo fare questo. Noi possiamo impedire all'opera di Dio nella nostra vita di compiersi. Lui ci ha salvati, ci ha dato il lavacro della rigenerazione, il rinnovamento dello Spirito Santo. Notate cosa dice il versetto 6, che bello questo versetto. Spirito Santo che Lui ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù nostro Salvatore. Che grande l'opera di Dio. Grande, grande. Dio ha sparso abbondantemente su di noi. Sapete, lo Spirito Santo non è un qualcosa che hanno solo i pentecostali. Noi dovremmo essere ripieni dello Spirito Santo. Perché se siamo ripieni dello Spirito Santo, saremo esattamente quegli uomini e quelle donne che stiamo vedendo qui. Uomini e donne che sono capaci di fare la differenza. Uomini e donne che sono ammirati dalla gente, non perché sono migliori, ma perché sono diversi, perché sono i figli di Dio, dignitosi, autorevoli, persone alle quali sarà un piacere andare a chiedere qualcosa. Persone che forse sono isolate, sole, perché non accettano di camminare sul cammino degli empi. Però sono uomini e donne che sono giustificati, versetto 7, dalla sua grazia, e eredi della vita eterna. Certo, certa è questa affermazione, versetto 8, l'abbiamo vista. Voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a buone opere. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Oh, com'è completa la parola di Dio. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Vogliamo essere utili per Dio? C'è un solo modo, essere così. In questo modo noi saremo utili agli uomini intorno a noi. Utili, ma vi rendete conto? Qual è il modo migliore per essere utili per coloro che ci circondano? Essere esattamente come Dio ci vuole. Essere quegli uomini e quelle donne che Dio cerca. Dio vuole che tu ed io siamo quegli uomini e quelle donne che mancano nel mondo. Dio vuole con la sua potenza lavorarti giorno dopo giorno e trasformarti. Qualcuno potrebbe dire, ma io sono giovane. Non so quanti anni avesse Giuseppe quando si è trovato nel carcere. Non so quanti anni avesse Tito, Timoteo, non lo sappiamo. Giovanni, non lo sappiamo. Ma Dio li ha presi in mano, loro si sono lasciati usare e sono diventati dei grandi uomini di Dio. C'è una sola cosa però che Dio non può fare. Non può trasformarti se tu non vuoi. Se tu sei ribelle. Vuoi essere o apparire? Questa è la domanda. Questa è la domanda importante. Ma quanto alle questioni stolte, versetto 9, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario, una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tal uomo è traviato e pecca condannandosi da sé. Chi è l'uomo settario? L'uomo che non è secondo la dottrina di Dio. L'uomo che non ha nel cuore, nella vita, dentro di sé, la parola di Dio. O meglio, ha la parola di Dio e vuole aggiungerci qualcosa d'altro, o vuole togliere qualcosa d'altro. Poi, versetto 14, saltiamo, imparino anche i nostri. Io e te abbiamo bisogno di imparare questo. Imparino anche i nostri a, di nuovo, dedicarsi alle opere buone per provvedere alle necessità affinché non stiano senza portare frutto. Vuoi portare frutto? Lo puoi fare con l'aiuto di Dio. Vuoi essere un uomo e una donna che fa la differenza? Lo puoi fare con l'aiuto di Dio. Vuoi essere una benedizione per coloro che ti stanno intorno? Lo puoi fare con l'aiuto di Dio. Vuoi essere dedicato alle buone opere? Uno strumento nelle mani di Dio? Lo puoi fare. Incomincia a inginocchiarti. Scrivi quello che ti manca e chiedilo a Dio. E insisti. Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, la prima settimana, la seconda settimana, la terza settimana, la quarta settimana, la ventesima settimana, il terzo anno, il quinto anno, il decimo anno. Ricordo a un campo di Poggiubertini, ero un giovane, parlava Ralph Chalice, grande uomo di Dio, ora la sua presenza. A un certo punto tutti noi giovani, dopo averlo ascoltato 2 ore, non si era mossa una mosca. Mi ricordo che era un pomeriggio che faceva un caldo allucinante là dentro in quella stanza. Il salone ancora come era una volta. Non si muoveva una mosca. Alla fine i giovani avevano avuto l'opportunità di fargli una domanda e gli hanno chiesto: ma fratello, quante volte hai letto la Bibbia? Lui non voleva rispondere. A un certo punto noi giovani non l'abbiamo mollato. Lui ha risposto dicendo quasi un po' con vergogna: mi sono fermato a contare a 60. Quando parlava, si sentiva Dio. Ma non era diventato così in un giorno. Ho conosciuto anche un altro uomo, grande uomo di preghiera. Nella sua lista di preghiera c'erano non so quante centinaia di persone, e lui pregava regolarmente per queste persone, regolarmente. Vi confesso che ho chiesto al Signore di essere come lui. Non dobbiamo avere paura di essere invidiosi dal punto di vista spirituale di certi uomini, perché è quello che il Signore vuole da noi. Paolo amava grandemente i giovani, li voleva tirar su e lavorava forte con loro, gli dava sfide, incoraggiamenti e gli dava una strada da percorrere. Gli diceva cosa deve essere fatto e poi ogni tanto li aspettava e gli dice: vieni, raccontami. Grandi uomini di Dio non si diventa dall'oggi al domani, ma noi non potremo mai raggiungere certi livelli se non ci mettiamo in cammino. Il Signore non ci vuole seduti sulla nostra sedia, addormentati, impegnati nelle nostre cose. È buono studiare, lavorare, eccetera, eccetera, ma il Signore non ci ha lasciati qui, sulla terra, per questo. Il Signore ci ha lasciato su questa terra per essere a lode e gloria del Suo nome, per riflettere la vita eterna che ci ha dato e per essere degli operai dedicati ad avere cura, a compiere l'opera buona. Ci sono tanti bisogni intorno a noi. Il Signore Gesù ci ha dato la dimostrazione di come soddisfare questi bisogni. Ci ha lasciato un esempio. Questi uomini di cui troviamo qui nella parola ci hanno lasciato un esempio. Paolo ha incaricato Tito: vai, ci sono delle cose che non funzionano a Creta, nelle chiese di Creta. Io, Paolo, sono stato testimone, ho manifestato la fede, ho sviluppato la fede, ho dato un po' di conoscenza della verità, ma non basta, bisogna andare avanti, non bisogna mai smettere, bisogna andare avanti con la forza che il Signore ci dà. E allora Paolo ha trovato Tito, lo ha mandato, abbiamo visto insieme, un uomo attaccato alla parola di Dio, conforme alla parola di Dio, doveva essere impegnato in prima persona a mostrare quello che predicava, altrimenti non sei coerente, non sei credibile. La gente ti guarda, ti pesa. Che cosa vede intorno a noi la gente? Perché le persone oggi non si convertono? Abbiamo dei problemi e dobbiamo essere onesti, dobbiamo passare più tempo, perdonatemi se insisto su questo, a pregare il Signore, chiedendo di darci quello che ci manca, come persona, come membro di famiglia, come membro di chiesa, come chiesa. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.